Benvenuti amici di Socia in Tech, eccoci a una puntata dell'Angolo di Federico dove andremo a parlare in particolare di iPhone, perché i nuovi iPhone sono stati presentati la scorsa settimana, come ben sapete, quindi iPhone 14, ma anche iOS 16 è uscito lunedì e sicuramente molti di voi l'hanno già installato sui propri dispositivi. Non parlerò di WatchOS 9 né parlerò di iPadOS, soprattutto perché in questo caso la Apple ha voluto rimandare la sua uscita, che arriverà con l'uscita dei nuovi device, che si parla di ottobre e novembre. Ma andiamo diretti al punto e parliamo di iPhone 14 Pro in particolare, perché le novità sono su questo dispositivo più che altro. Un iPhone che è stato creato con un binomio di hardware e software a livelli altissimi. Sto parlando della Dynamic Island. Infatti, quando tu riesci a creare un dispositivo partendo dalle basi, quindi dall'hardware e dal software, sicuramente puoi sbizzarrirti. Questo è quanto avvenuto in Apple, perché non abbiamo più il famoso notch, che non è mai stato definito dalla Apple comunque notch, anzi ha sempre cercato di nasconderlo anche nelle presentazioni, nelle immagini, cercando degli sfondi neri proprio perché andassero a coprire quella parte che forse ad Apple non piaceva più di tanto, ma che era l'unica soluzione per avere l'apertura dei sensori della fotocamera. La Dynamic Island nasce inizialmente a livello di rumors come una pillola con un foro di fianco che veniva a livello software inglobato con un annerimento tra le distanze tra l'una e l'altra, quindi tra il forellino e la pillolina. Invece alla fine questo Dynamic Island è una pillola intera, più grande, quindi che comprende tutto, sia la telecamera che i sensori, però è dinamica, lo dice il termine stesso, cioè è interattiva. Quindi da questa parte ha creato Apple un qualcosa di magnifico, a mio parere. Pertanto, grazie a questa cosa, questo Dynamic Island, la Apple quindi ha creato un'interazione hardware-software che gli permette di fare questo gioco incredibile, cioè di poter andare a rendere una caratteristica che forse non piace più di tanto, quella di andare ad avere un display con un qualcosa che possa andare a, diciamo, a interferire con il display stesso. Mi immagino per esempio nei riguardi di vedere un'immagine, vedere un video, che comunque il notch antecedentemente e ora il Dynamic Island comunque vanno a inceppare un pochino quello che è la visione totale di un'immagine, di un video per esempio. Però ha creato in una debolezza, chiamiamola così, una caratteristica unica. Perché grazie al fatto che sia interattivo, che ci si può cliccare sopra quando vi è un'applicazione che è in background, riusciamo a andare direttamente all'applicazione, oppure tenendo cliccato ad aprire un pop-up superiore nella parte proprio in alto della Dynamic Island, che si trasforma quindi in un pop-up un po' più gigante, andare a interagire con quello che abbiamo in background. Sto parlando della musica, sto parlando di un timer, sto parlando di una chiamata, perché avremo anche lì l'interazione della chiamata. Quindi diciamo che ha reso veramente una debolezza, l'ha reso un pregio. Incredibile, questo solo Apple può farlo essenzialmente. E diciamo che da un punto di vista futuristico, in questo caso vedo dura che la Apple si privi facilmente di questa caratteristica. Quindi diciamo che questo notch, ormai chiamato Dynamic Island, possa magari nel tempo migliorare, ma non so al momento cosa inventarmi di come potrebbero andare a modificarlo. Diciamo che, ecco, questo era già una cosa che non si aspettava nessuno. Pensare che possa esserci un miglioramento chissà come è ancora più difficile. Quindi direi che comunque hanno reso un qualcosa incredibile con questa feature. Non che questa feature sia la killer feature da dover dar modo di dire oddio, adesso compro l'iPhone. No, secondo me, ecco, da questo punto di vista la Apple ci ha vogliato sinvogliare, ma allo stesso tempo non parliamo di chissà che cosa. È vero, e Ganza è fantastica, però non mi porta quel salto in più, come non mi porta nemmeno un salto in più il discorso delle fotocamere più gigante, avere anche uno zoom 2x che vada a incrociare le due fotocamere per avere un rendimento ancora migliore. Anche lì, a meno che non sono un professionista che ho bisogno un po' di utilizzare anche un iPhone, non ne sento tutto questo bisogno. Posso magari avere un po' di grip, diciamo così, col discorso dell'always on. Un iPhone che mi faccia vedere il mio display che diventa scuro, ma che non va totalmente ad annerirsi, quindi a perdere totalmente le informazioni che potrei vedere, questo potrebbe ingolosire qualcuno, perché comunque può fare sempre comodo. Però alla fine dei conti, ragazzi, cosa abbiamo di più per cambiare per esempio un iPhone 13 Pro? Essenzialmente, cosa c'è in più? Può esserci questa cosa un po' golosa, Dynamic Island Always On, fotocamere migliorate, però c'è sempre quello scalino ancora che non ci fa dormire la notte. Perché, di cosa sto parlando? Andando su una delle critiche sulla Apple, che è stata veramente un po' massacrata da questo punto di vista, sto parlando dei prezzi, ragazzi. Si parla di 200 euro in più rispetto al modello precedente, cioè non si parla di una piccola cifra. È vero, da 1300 euro se li buttavo già fuori, e scusatemi i termini un po' rozzi, ma terra terra che sto utilizzando, ma se volevo buttare fuori 1300 euro per comprarmi l'iPhone, 1500 non sono poi la morte di nessuno, è vero, però io dopo che ho comprato un iPhone a 1300 lo voglio cambiare dopo un anno e ce ne devo rimettere 1500, l'iPhone non perderà il prezzo in maniera esorbitante, però comunque secondo me tutti i 500 e passa euro ce li devo rimettere sopra per cambiarlo. Per cui ecco, quello che è, non ci si spiega come mai adesso questo cambio di prezzo repentino. Alla fine dollaro euro non è poi cambiato così tanto, forse si è un pochino pareggiato il dollaro, però alla fine è una cifra che davvero spaventa gli utenti. E ho visto persone patite di iPhone, patite di Apple, che questa volta hanno detto: no, non lo cambio, perché buttarci sopra tutti questi soldi? È una spesa inutile, una spesa che fa un po' storcere il naso, che fa anche dire: svegliamoci ragazzi, è vero, in 5 non cambieremo il mondo nei riguardi di Apple, cioè oddio, quelle 5 persone non l'hanno comprato, sarà meglio abbassare un po' i prezzi. Però comunque, ecco, che Apple non sia il nostro fulcro e qualsiasi cosa faccia a noi ci vada bene. Questo sicuramente è un aspetto da vedere, perché insomma i costi nel mondo e in Italia stanno aumentando per tantissime cose. Arrivare a portare un telefono a 1 terabyte per esempio e pagarne 2000 e passa euro è un po' difficile, è un po' difficile. Andando però a quello che riguarda una piccola critica nei riguardi sempre di Apple, è quella che avevo visto confermato già anche al pari degli iPhone 13 Pro dello scorso anno, che è necessaria una configurazione di almeno 256 GB di memoria per registrare video in 4K ProRes. Infatti cosa succede? Che Apple dichiara che in modo abbastanza chiaro su modelli 128 la registrazione video ProRes si ferma ai 1080-30 frame al secondo. Quindi per spingere i 4K bisogna andare sul 256, 512, 1 TB. Io non capisco perché la Apple abbia voluto fare ciò. Diciamo che un minuto di video ProRes in Full HD occupa 1.7 GB e circa 6 GB se in 4K. È vero, sono tanti, ok? Però perché Apple non mi dà in modo di scegliere? Cioè, io voglio scegliere, me lo compro da 128, con due video 4 mi occupa tutto il telefono, ma saranno cavoli miei se lo voglio fare o meno? Perché tu mi devi andare a impedire tutto ciò? Mi dai un'opzione, attivi o disattivi il 4K. Fine. Io lo voglio, faccio il video, lo metto, lo carico poi sulla mia memoria cloud, ritolgo il video, ciao, tanti saluti. Perché tu mi blocchi, me lo limiti a livello proprio hardware, tutto ciò? Cioè, non farlo. Dammi libera scelta, io mi compro il 128, ok, tu vuoi farmi comprare il 256, altri 200 euro in più da livello a livello di iPhone, di modello. Però, cavolo, fammi almeno scegliere quello che voglio fare. Cioè, non è che sto dicendo mi dai il colore nero al posto del rosa. Cioè, è pur sempre una scelta, no, da fare. Oppure c'è solo queste quattro colorazioni, più di queste non ne abbiamo fatte. No, ma io volevo la giallo senape. Non c'è. Allora, però, a livello di hardware, con il software, che tu mi vai a limitare il tutto, perché? Cioè, è secondo me una cosa che da questo punto di vista non ho apprezzato per niente da parte di Apple. Andando invece ad un'altra notizia in merito a iPhone 14 Pro, si parla di benchmark, quindi di prestazioni. A quanto pare in rete è uscito già qualche cosa e sembra che non ci siano proprio dei miglioramenti eccessivi rispetto a quello che era il precedente modello. Più precisamente, iPhone 13 Pro, punteggio 1707 single core, 4659 multicore. Quanto fa l'iPhone 14 Pro? Si parla di 1879 single core, 4664 multicore. Per cui, nonostante sia stato realizzato con un processo costruttivo a 4 nanometri e un SoC a 16 Bionic, quindi chip più veloce su uno smartphone, ma questo è anche ovvio che lo dica, diciamo che ci troviamo a confronto di un prodotto che comunque non è poi così esaltante rispetto al modello precedente. Comunque il precedente Apple A15 Bionic di iPhone 13, al pari del chip M1 ed M2, è costruito con un nodo costruttivo a 5 nanometri. Però diciamo che a quanto pare Apple afferma che con due High Performance Core e 4 High Efficiency Core, la nuova CPU 6 Core arriva al 40% più veloce di qualsiasi altro chip della concorrenza. Numeri che possono ingolosire quelli detti da Apple, un po' meno poi all'atto, diciamo, numerico, ma che molto probabilmente si potrebbe riscontrare poi successivamente nell'utilizzo di tutti i giorni, magari anche includendo determinati applicazioni che possono andare a sfruttare ancora di più questo chip nonostante la piccola differenza numerica. Vado poi ad iPhone 14 e alla notizia che vi avevo dato, una notizia che è molto interessante nei riguardi di uno smartphone, ossia il fatto di emergenza SOS via satellite. È stata presentata questa nuova killer feature, sicuramente, che arriverà in America e in Canada, per i primi 2 anni sarà gratuita, poi in abbonamento. E diciamo che questa feature mi ha interessato particolarmente. Diciamo che quando l'utente si trova al di fuori di qualsiasi tipo di rete, che sia wifi o rete cellulare tradizionale, può usare la funzione SOS emergenza in caso di pericolo. Apple precisa che la funzione è progettata per essere utilizzata in spazi aperti ed una visuale libera del cielo, quindi c'è la pioggia, ci sono i nuvoloni, non si fa comunque nulla, a quanto deduco. Quindi per questa ragione le prestazioni potrebbero risentire in presenza di edifici o alberi nelle vicinanze. Abbiamo detto, arriverà in USA e in Canada. E per quanto riguarda i prezzi, non si sa ancora nulla. Come vi ho detto, gratis per i primi 2 anni per gli acquirenti di iPhone 14 e poi successivamente vi sarà un abbonamento. Il collegamento via satellite, quindi per le emergenze, permette di inviare, dopo aver rilevato il satellite con una stupenda animazione, veramente molto carina in stile quasi AirTags, diciamo, permette di inviare esclusivamente brevi messaggi di testo. Sostanzialmente sono predefiniti questi messaggi, ragazzi, che sono le coordinate della posizione ai centri di soccorso, più che altro. Quindi poi con i messaggi che sono chiari con un tap, più precisamente sul telefono, andrete a mandare i vostri messaggi velocemente. Infatti non è possibile effettuare chiamate, questo avviene semplicemente con dei messaggi. Quando viene attivata la funzione si visualizza a schermo una breve serie di domande che in pochi tap permettono all'utente di definire la situazione, il pericolo e la richiesta dei primi aiuti. Queste informazioni e la posizione vengono direttamente compressi in un algoritmo che Apple rende così il tutto con un messaggio 3 volte più piccolo per velocizzare il più possibile la trasmissione. La richiesta verrà inviata direttamente se l'utente si trova in una zona in cui i servizi di soccorso possono ricevere messaggi di emergenza SOS. In caso contrario, il messaggio viene recapitato presso il centro di inoltro gestito da specialisti formati da Apple, che effettueranno una chiamata di emergenza per conto dell'utente. Quindi diciamo una cosa davvero molto ma molto carina, molto interessante e sempre molto attenta a ciò che è l'utente, che quindi ha in mano un proprio iPhone, perché la Apple effettivamente da questo punto di vista ragiona che noi abbiamo sempre e comunque un telefono con noi, la maggior parte di noi utilizza un telefono, per cui grazie ad esso potremo andare a prevenire dei pericoli grazie proprio al nostro iPhone. E questo è legato anche per quanto riguarda non tanto l'emergenza via satellite, ma quanto quella degli incidenti che c'è sia su iPhone che su Apple Watch. I due dispositivi, sto parlando dell'8 per Apple Watch Ultra e poi iPhone, quindi 14, per cui diciamo ottima da parte di Apple questa nuova feature da questo punto di vista per la sicurezza dell'utente. Tim Cook ha parlato al Code Conference e parlavamo di protocollo RCS. Quindi in questo caso diciamo che la Apple ha voluto un attimino chiarire la situazione anche in maniera scherzosa. Il tema ovviamente di fondamentale importanza per il mercato statunitense, come invece in altri paesi Europa, Asia, è un po' meno sentito, in quanto gran parte degli utenti si affida ad applicazioni di messaggistiche di terze parti che consentono di superare i limiti tradizionali degli SMS e quindi di annullare il vantaggio che Apple ha col protocollo iMessage. Google ha più volte cercato di sensibilizzare la casa di Cupertino sulla vicenda, specialmente in quanto questa porta con sé anche lo stigma sociale delle cosiddette bolle verdi, ovvero la discriminazione a cui vanno incontro gli utenti Android quando scambiano SMS con i possessori di iPhone. La bolla verde rappresenta l'invio di un messaggio normale, di un SMS. Se infatti voi mandate un SMS, più precisamente, mandate un iMessage anche ad un vostro amico che possiede iPhone ma non avete internet dietro, in questo caso manderete un SMS, e quindi quando mandate un SMS l'icona è verde sia del messaggio che della freccettina per inviarlo. Tuttavia Apple non sembra affatto però interessata. Infatti nell'evento il CEO di Apple dichiara che si tratta di un tema non molto sentito da parte degli utenti iOS, o meglio, non al punto di spendere grossi quantitativi di energia in questa direzione. L'intervistatore ha esposto però il suo caso personale nei riguardi di sua madre e quindi degli elementi multimediali che magari vuole cercare di condividere, ma lei è dotata di un dispositivo Android. Pronta la risposta di Tim Cook, in cui ha detto: allora regalale un iPhone. Quindi diciamo che la posizione dell'azienda di Apple è abbastanza chiara sul tema, e da questo punto di vista ha creato ovviamente anche un po' di ironia da quel punto di giocarsi la risposta in tempo breve proprio nel caso concreto dell'intervistatore, ed ha generato sicuramente divertimento. iOS 16 adesso ragazzi, iOS 16 ha creato una nuova feature per iPhone che sicuramente ha portato il mondo Android a critiche. Si parla dei widget e si parla anche, ne parlerò per quanto riguarda anche dell'Always On di Apple, che riprendo qualche novità, perché un Android aveva già dei widget, aveva già l'Always On. Però è vero, ragazzi, anche una cosa: l'Always On di Apple non è l'Always On Android. L'Always On Android semplicemente diventa il display tutto nero, tutto, non lascia intravedere nulla, quello che è per esempio lo sfondo del vostro smartphone. E ci sono le scrittine direttamente della notifica, della chiamata, l'ora, fine. La Apple ha creato un Always On in stile Apple Watch, per cui lo schermo dell'iPhone si spegnerà, ma allo stesso tempo va a scurire il display rendendo leggermente visibile il vostro wallpaper, il vostro sfondo. Quindi diciamo che è vero che la Apple non è la prima a volte ad implementare determinate cose, ma quando lo fa bene. Dove dall'altra parte ci sono l'ora e le icone delle notifiche, da questa parte vi è la possibilità di avere il proprio display, il proprio la propria lock screen con lo sfondo, che può essere l'immagine vostra, l'immagine dei vostri figli, l'immagine del vostro animale, però viene visualizzata semplicemente rendendola più scura. Quindi questa è una cosa che al momento è vero che c'era nel mondo Android, ma così non l'abbiamo mai vista. Dall'altra, altra piccola interazione che mi piace particolarmente. Innanzitutto, per chi pensa che quando avremo il telefono a testa in giù oppure lo avremo in tasca, se anche in questo caso vi è pur sempre il display che si oscura. Allora, chiariamo il tutto, in cui la Apple ha proprio con sue parole dichiarato che quando l'iPhone è in tasca a faccia in giù il display si oscura per risparmiare batteria. Quindi diciamo che anche da questo punto di vista l'interazione hardware-software viene gestita in maniera perfetta. Poi, legato sempre all'Always On, la Apple ha legato anche l'iPhone ad Apple Watch. Con l'Always On, se vi è la distanza dal telefono con l'Apple Watch, l'iPhone si spegne. Quindi in questo caso viene ad essere oscurato lo schermo, rendendo l'Always On, in questo caso, a un hertz, vedendo ovviamente in chiaroscuro, in standby, il vostro smartphone. Quindi anche questa è un'interazione davvero davvero molto interessante, hardware software, e in questo caso due hardware, Apple Watch ed iPhone, che legati, ma poi mi allontano dal telefono, quindi in questo caso non vi è il sensore che io ho lì a vedere il mio smartphone, e quindi l'iPhone va a spegnersi in questo caso. Davvero davvero interessante. Poi ragazzi, iPhone 16, la novità dei widget. I widget arrivano anche sulla lock screen, ci sono parecchie applicazioni che hanno direttamente portato con sé tutto ciò, quindi Fantastical, Things, varie applicazioni di terze parti veramente importanti, ottimi, che abbiamo anche recensito nel nostro blog. Che dire, iOS 16 che apprezzerete, state apprezzando tantissimo, io l'ho fatto per parecchio tempo visto che avevo la beta, devo dire che è veramente un salto di qualità da questo punto di vista. Cosa che invece lato iPad purtroppo ancora non stiamo vedendo, e speriamo che insomma magari il prossimo anno vedremo qualcosa di più concreto. Ragazzi, vi saluto, è stato un podcast lungo anche questo, però vi rimando alla prossima settimana, vi auguro un buon weekend e un saluto da Social & Tech. Ciao!